Marco 15, 42, 47. Ovviamente c'è stato un po' di tempo tra l'ultima lezione di dicembre e questa, sarebbe da collegarla proprio ai versetti precedenti. Se qualcuno volesse recuperare il brano dell'altra volta sul sito, ovviamente lo trova. Leggo. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose della croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria di madre di Joses stavano a osservare dove veniva posto. Allora, cerchiamo di contestualizzare l'episodio. Siamo al tramonto del venerdì, perché il testo dice: è venuto ormai la sera, perché la parasceva, cioè la vigilia del sabato, quindi siamo al venerdì sera. Voi sapete che la festa del sabato inizia col tramonto del venerdì, ovviamente, della sera precedente, quindi siamo già entrati nel sabato. Ora, la preparazione del sabato prende un nome in ebraico che è parasceve, e vuol dire proprio questa: preparazione del sabato. Quindi c'è la preparazione del sabato, ma siamo già nel sabato, questo è importante. È finito il sesto giorno, la festa è il sabato, quindi è la festa del settimo giorno. È finito il sesto giorno, cioè il giorno dell'imperfezione, sappiamo, ricordiamo cos'è il 6, è il giorno, è il numero dell'imperfezione massima. Quindi sta finendo il 6 e si sta entrando nel settimo, cioè nella pienezza, nel compimento. E voi sapete che il settimo giorno, il sabato, è il giorno sacro per eccellenza per gli ebrei, ma è soprattutto il giorno del riposo. Dio riposò nel sesto giorno, nel settimo giorno. Quindi stiamo entrando nel settimo giorno, che è il giorno del riposo. E Gesù riposa. Riposa proprio nel giorno del riposo. Ma da che cosa riposa Gesù? Dalla fatica di averci cercato da tantissimo tempo. I padri hanno una bella immagine, dicevano che Dio, Gesù, è iniziato la ricerca dell'uomo tra gli alberi dell'Eden. Vi ricordate quando chiede Adamo: dove sei? Quindi Dio iniziò la ricerca dell'uomo tra gli alberi dell'Eden e finì questa ricerca tra gli alberi della croce. Finalmente ha trovato l'uomo sulla croce e sono i due condannati a morte assieme a lui. Cioè, è dovuto salire su un legno, su un albero, per poter trovare l'uomo che lo cercava da sempre, dall'inizio. Quindi c'è motivo di riposarsi dopo tutta questa fatica di ricerca. Ora si può finalmente riposare nel sepolcro. È importante questo. Adesso il testo dice: usa il sepolcro, in realtà sarebbe memoriale. Memoriale è una parola importante in greco, è luogo della nostra memoria, cioè del nostro essere mortali. perché andremo tutti a finire nel sepolcro. Perché? Perché siamo umani. E la parola umano è una parola importante etimologicamente. Umano, lo dice la parola, no? Provate a pensarci. Ciò che è chiamato ad essere inumato. E questa è l'etimo di umano. Fatto per l'inumazione. Quindi il sepolcro è il luogo dove tutti andremo a finire. E quando andremo a finire nel sepolcro, memoriale della nostra morte, incontreremo proprio Lui che ci ha preceduti. E guardate che ci andremo a finire tutti. Non c'è nulla di più democratico che la morte. Spetta a tutti. Se ci possono essere delle differenze durante la vita, nella morte non c'è più nessuna differenza. La morte non fa differenza. Il sepolcro accoglierà tutti. Ricchi, poveri, belli, brutti, sani, malati. Tutti. E tutti incontreremo l'amore che ci ha preceduti lì, per attenderci. Questa idea è espressa molto bene da Giovanni, che pensa il sepolcro come un letto nuziale, una stanza nuziale, perché parla di lini piegati, di oli, tutto quello che serviva per una notte d'amore. Quindi gli evangelisti ci invitano a pensare al sepolcro come una stanza nuziale dove finiremo tutti, andremo, ci uniremo in uno sposalizio ultimo con la vita. E inizieremo una vita nuova. D'altra parte questo è il Vangelo, che Lui è lì, nel sepolcro, insieme a me. Voi capite che non si sta parlando qui solo di morte finale. Se Cristo è entrato nel sepolcro vuol dire che Cristo è entrato in tutti i sepolcri quotidiani, in tutte le nostre morti, in tutti i nostri anfratti dove andiamo a nasconderci, per paura, per il peccato, per la ferita. Ecco, da quel Venerdì Santo, da quel sabato santo, possiamo dire, Dio è sceso in tutte le nostre morti e non siamo più soli. Scendessimo anche all'inferno nel nostro quotidiano, Lui è lì. Infatti si dice che Dio è sceso agli inferi il sabato santo. Quindi anche se precipitassimo all'inferno, cioè in situazioni infernali, non abbiamo paura perché Lui è lì ad attenderci con le braccia spalancate, perché sta aspettando l'amato. L'amore non abbandona, l'amore non può abbandonare. I padri hanno visto questa discesa di Gesù nel sepolcro come la discesa di un pescatore che va a cercare perle nell'abisso, e siamo noi la perla. Dio è un pescatore di perle. L'abbiamo già detto, lo ripeto, Dio non libera dalla morte. Non è questa la salvezza. La salvezza non è liberare dalla morte, perché Dio non può liberarci dalla morte. La morte fa parte della vita. Non morissimo, non saremmo viventi. La morte è il contrario della nascita. E nascita e morte fanno la vita. Quindi Dio non può liberarci dalla morte. Ma Dio sta accanto a noi nella morte, nella sofferenza. Il Salmo 23 è già visto lungo su questo aspetto, quando dice: anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me. e quante valli oscure percorriamo ogni giorno anche. Ecco l'amore che muore perché io non sia solo. Vi leggo un passo di Silvano Fausti su questo punto. Silvano scrive: liberato dalla paura del futuro, posso finalmente vivere con gioia il presente, godendo di ogni dono, senza l'affanno di possederlo nel timore che sfugga. So che la parola ultima non è la morte, ma la vita piena di tutto ciò che ora è solo parziale. È bello. Il libro dell'Esodo ci dice che Mosè, il grande profeta, il più grande profeta, Mosè, è morto a 120 anni. Ovviamente sono numeri simbolici. Il problema è che non voleva morire. Lo dice il testo. Accetta di morire ad un patto che Dio lo baci sulla bocca, dice il testo. Se tu mi baci sulla bocca, allora posso morire. Il bacio vuol dire, il bacio sulla bocca è il respiro dell'altro. Mosè dice: se tu respiri dentro di me, cioè mi dai il tuo alito vitale, io posso morire perché so di non morire. Proprio come due amanti. Si può accettare di morire, e quindi di vivere, solo se la morte è unione di amore con Lui. Se no non si accetta di morire. La morte è assurda, è un non senso. Allora, il sepolcro, possiamo dire che il sepolcro di cui si parla in questo testo è una sorta, è il bacio di Dio. Noi entriamo in questo sepolcro e è come se baciassimo Dio sulla bocca, perché da quel sepolcro viene la vita, il suo spirito, il suo amore. Perché più forte della morte è l'amore, dice il Cantico dei Cantici. Quindi è come entrare nella bocca di Dio. Ora, mettendo insieme il passo della scorsa volta e questo, ci accorgiamo di una cosa strana, che i primi a beneficiare dell'amore scaturito dalla croce e del sepolcro in fondo, sono due personaggi. Possiamo dire i primi a respirare il bacio di Dio sono i più lontani. Si parla di, nel brano scorso si è parlato del centurione che lo ha appena ammazzato, è stato lui a ammazzare Cristo. E poi Giuseppe d'Arimatea, un uomo del Sinedrio. Giuseppe d'Arimatea è un uomo dell'establishment religioso che ha provato la morte di Gesù. Il testo dice, ha detto nel capitolo precedente, che tutto il Sinedrio era concorde alla morte di Gesù e Giuseppe è un uomo del Sinedrio. Quindi adesso a beneficiare della morte di Cristo, cioè a beneficiare del bacio di Dio, sono due personaggi, chi l'ha condannato a morte e chi l'ha ucciso. È strano. Perché? Ma certo. Perché l'amore è questo. L'amore ama indipendentemente da quello che hai fatto. L'amore non può castigare. Non può. Se, se avesse risposto con la stessa moneta non sarebbe più l'amore, capite? Sarebbe giustizia al massimo, ma Dio non è giusto. È curioso che i maledetti sono i primi a essere salvati, perché l'amore non fa distinzioni di persone e Dio non ha nemici su cui vendicarsi, ha soltanto figli da amare. Giuseppe, dice il testo, era uomo autorevole del Sinedrio che aspettava anch'egli il regno di Dio, lo aspettava e adesso è venuto, è giunto, adesso lo può abbracciare, adesso lo può prendere tra le braccia. Pensate, questo uomo che tira giù un cadavere, certamente l'avrà sulle braccia. Ci sono, la storia dell'arte ci ha fornito delle splendide deposizioni della croce. Lui attendeva e adesso lo può abbracciare. Perché? Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è l'amore in azione, quindi è il compimento del cuore. Quindi il testo ci dice che per vivere il compimento del cuore non bisogna fabbricarsi qualcosa. L'amore è soltanto da accogliere. Adesso lui lo accoglie. L'amore, il compimento del cuore è l'accoglienza dell'amore che è dono. La questione è soltanto spalancare le braccia e accogliere. Non importa se sei un delinquente, se sei cattivo, se sei infedele, non importa. Quello che ti viene chiesto è di aprire le braccia e di accogliere il dono. Il dono è per tutti, perché l'amore si dona a tutti. La questione è accoglierlo però. Capite? L'amore non lo si fabbrica e non lo si produce con la propria probità di vita, con le proprie virtù, con la propria... L'amore c'è, l'amore è indipendente dalla vita etica, dalla vita morale. L'amore c'è e si dona. Sta a te accoglierlo. La felicità non è da provocare, da ricercare, magando arrivare a perpetrare violenza, ma solo da accogliere. E questo uomo, il testo dice, con coraggio, è interessante. L'amore che è dono e ci raggiunge, se lo accogliamo, ci dà il coraggio di affrontare tutto. Questo uomo realmente non sarebbe mai andato da questo folle che era Pilato. Eppure adesso ha il coraggio di andare. Bello che usi il termine coraggio. L'etimologia di coraggio è interessante, ha a che fare col cuore, cor, cordis, coraggio. L'amore colpisce il cuore e ti trasforma il cuore e ti rende coraggioso, capace di amore. Per amore va da Pilato. E Pilato cosa fa? Il testo dice a parte che Pilato si stupisce che fosse già morto, perché un crocifisso poteva durare anche giorni sulla croce ad agonizzare, tanto che non è questo il testo, ma in Giovanni si dice che per evitare che stessero giorni a agonizzare, visto che stava arrivando la Pasqua, bisognava farli morire prima. Allora gli si è spezzato le gambe per provocare, per aumentare, per velocizzare con l'affanno e quindi sarebbero morti prima, ecco. Però un crocifisso poteva durare, per questo l'hanno pensata bene, come supplizi romani, la crocifissione, e la morte era la morte più terribile, per sfinimento, e Gesù però muore quasi subito, muore in 3 ore. Infatti Pilato si stupisce e il testo dice concesse, ma è bruttissima la traduzione, non concesse, regalò in greco, regalò è bellissima, regalò la salma. Perché l'amore è dono gratuito, abbiamo detto. E rivelazione dell'essenza di Dio. Dio si dona come regalo a tutti quelli che l'hanno tradito, ucciso, maltrattato, rinnegato. Perché l'amore funziona così. Quindi anche Pilato deve regalarlo, non può fare altro. Comprato un lenzuolo. In realtà non c'è lenzuolo, non so veramente, qui la traduzione è, in greco c'è comprato un lino. Ora capite, se chi ha scritto il testo usa regalò e non concesse, oppure usa lino e non lenzuolo, ma ci sarà un motivo, no? Ecco, non capisco perché nella traduzione non si tenga presente. Lino era un tessuto pregiatissimo. Comprare del lino al tempo di Gesù era una spesa esorbitante. Ma cosa vuole dirci l'Evangelista Marco con questo lino che avvolge un cadavere? Che ciò che è comprato, anche se molto prezioso come il lino, è sempre destinato ad avere a che fare con la morte. Tu delle tue cose preziose, alla fine puoi soltanto avvolgere cadaveri. Cosa ti serve? Interessante, eh? La vita spesa nel comprare, nel vendere, nel potere, nel successo, alla fine servirà solo ad essere avviluppata nella propria ricchezza ed essere messa nel sepolcro. Questa è la vita di lino. Vi ricordate il ricco Epulone, no? Che vestiva, lì era di bisso, un altro, il bisso era ancora più prezioso del lino. Una vita giocata soltanto sul potere, sull'avere, sul successo. È una vita che è destinata al sepolcro. E stare lì, consumarsi lì. Non ha nessun potere sulla morte. La ricchezza. L'amore sì, la ricchezza no. È l'amore che salva dalla morte, non la ricchezza. C'è un passo interessante di Marco, il capitolo 14, in cui si dice, appena iniziata la passione, che c'è un ragazzo che fuggì via, lasciato cadere il lino, il lenzuolo, che era ricoperto soltanto il lenzuolo, scappò via nudo. È interessante. E questo ti lascia nudo, la ricchezza alla fine ti lascia nudo. Cos'è che rimarrà? Rimarrà soltanto il profumo dell'amore. Sempre al capitolo 14 di Marco si racconta la storia di una donna che va da Gesù prima della passione e comincia a ungerlo di olio, di nardo profumato, preziosissimo. sicuramente adesso quel corpo di Gesù profumerà ancora di nardo, ancora di profumo, perché il profumo rimane, l'amore rimane. Voi sapete che in ebraico profumo e nome sono praticamente uguali come parole. Poi si dice che lo avvolse con il lenzuolo, con il lino, e lo mise in un sepolcro. È interessante, Gesù, la tradizione dice, sia nato in una grotta, ma ancora prima i padri dicono che Gesù ha passato tante grotte, tanti sepolcri. L'utero di Maria, la grotta a Betlemme, il sepolcro liquido che era il Giordano e adesso il sepolcro vicino a Gerusalemme. È interessante come seme è caduto in tutti questi sepolcri. Ma ogni volta che come seme è caduto lì, ha potuto fiorire, ha portato vita. Perché lo ha detto Gesù in Giovanni 12:24, se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Quindi scende, si compie, fruttifica. Anzi, Luca 23 dice una cosa in più, che in questo sepolcro era di proprietà di questo Giuseppe d'Arimatea. E Luca aggiunge, nessuno vi era ancora stato posto. Perché sente il bisogno di dire questa cosa, Luca? Luca che è l'evangelista della Natività anche, che parla di una donna vergine quando è nato Gesù. E qui parla di un terreno vergine, dove non era ancora stato sepolto nessuno. Dal ventre di una madre vergine al ventre della madre terra, anch'essa vergine. L'amore feconda ogni grotta, ogni sepolcro. Ecco, l'importante è accoglierlo. L'importante è essere terreno vergine che accoglie l'amore. E vergine, teologicamente parlando, cosa vuol dire? Energia dove tutto è possibile. Questa è la verginità evangelica. Luogo dove tutto può capitare, dove non c'è resistenza. Ecco, se si accoglie l'amore come terreno vergine, l'amore può portare frutto, fecondare, edificare, compiere. La questione è accoglierlo. L'ha accolto la madre vergine, l'ha accolto una grotta, l'ha accolto il Giordano, da cui è scaturita l'acqua battesimale, adesso l'accoglie la terra. E porterà tanto frutto perché la terra in cui è caduto questo seme fiorirà di tutti gli uomini, tutti. Ridonerà tutti i morti. Provate a guardare una cosa interessante. Poi fecero trovare la pietra all'entrata. Il versetto 47 dice, ma c'era lì, a vedere, due donne c'erano, Maria di Magdala e Maria madre di Ioses, che l'altra volta abbiamo detto, si può pensare a Maria, la madre di Gesù. Ma vi ricordate che in realtà erano tre donne. vi erano alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria di madre di Giacomo, il minore di Iosef e Salome. Qui nel computo manca Salome. Che fine ha fatto? Dov'è? Ma probabilmente è andata a comprare gli oli per l'unzione. O comunque è andata a fare qualcosa, non c'è. Ma vedete il discorso dei vini di prima. A un certo punto il fare, il comprare, dinanzi all'amore ultimo, a cosa serve? A cosa serve? Cioè la salvezza sta nell'accogliere l'amore, non fabbricare qualcosa. Ciò che ci salva, abbiamo detto, non è il comprare, il vendere, il darsi da fare, anche per avrà avuto una qualcosa di urgentissimo da fare, fatto sta che manca. Adesso è il momento soltanto di accogliere l'amore e tu manchi perché ti stai dando da fare per altro. A salvare la vita non è l'opera, è l'accoglienza. Vi ricordate Leonardo quando dice l'artista tanto meno opera più crea? Ciò che ci crea è l'amore ricevuto, non la fabbricazione di qualcosa.
Anche Giacomo manca dall'appello. Parla solo di uno e non dell'altro. Giacomo non manca.
Ecco, adesso diciamo una cosa interessante anche. Ecco, chiudo questo pensiero. Chi entrerà in quel luogo? Chi entrerà in quel letto nuziale? Chi si è dato da fare? Chi ha speso la vita nel potere, nell'avere, nel successo? Anche se si è dato da fare anche a livello religioso? No. E Matteo dice una cosa, quando parla dello stesso episodio, aggiunge una cosa importante, per questo che sarebbe necessario leggere sempre i brani in maniera sinottica, cioè metterli tutti in fila, i sinottici, per vedere ciascuno come lo... perché ognuno aggiunge o toglie qualcosa, ma è significativo. Interessante la finale di Matteo. Vi leggo, Matteo 27, 55 e seguente, dice: c'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Matteo, nel giorno della resurrezione, ricorda chi era presente. Il testo dice: passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ne manca ancora una. Chi manca? La madre dei figli di Zebedeo. Ma vi ricordate l'incontro della madre dei figli di Zebedeo con Gesù? Che tenore aveva preso? Era una donna, per carità, per amore dei figli, ma un po' presuntuosa, eh? Era andata da Gesù dicendo, pensando che fosse lui il Messia, quindi avrebbe in qualche modo instaurato da lì a poco il regno, un regno terreno, dice: senti, io ti chiederei una cosa. E Gesù dice: dimmi, cosa vuoi? Vorrei che una volta che tu prenderai il potere del regno, mettessi come primi ministri i miei due figli. Questo lo dice Matteo 20, 21: di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. E Gesù dice: ma no, non spetta a me, ecco, l'ha ancora risposto bene, ecco. Però è interessante, vedete? Non c'è. Ma perché? Ma perché c'è ancora questa logica? Una donna così, o meglio, una persona così, che è tutta incentrata sul potere, non può godere del giorno della resurrezione, non può. Ma perché Ciò che ti fa stare lì è l'amore. Ciò che preserva dalla morte è l'amore. È interessante, come se fosse, è come se, è un simbolo ovviamente questa donna, però è un simbolo importante, è come se chi avesse vissuto soltanto questa logica commerciale, come il lino di prima, come il darsi da fare, e vivere così ti consuma, e quando viene la resurrezione non c'è nulla che può risorgere, perché può risorgere soltanto ciò che è stato imbevuto dall'amore. E basta. E questa donna non c'è all'appello, manca l'appello il giorno della resurrezione. A stare fuori è proprio lei, che non è entrata nella logica dell'amore, ma si è fermata in quella del potere, dell'avere e del successo. Ecco, sono versetti importanti, questi qui anche, molto belli, molto, molto profondi, su cui merita magari fermarsi ancora. E chiudo con una citazione, una preghiera in realtà, che è sempre di Fausti, ma molto bella, lui la usa a chiosa di questo commento, e dice: «O Dio, nessun cielo riempie il mio occhio, nessuna terra colma il mio cuore, nessuna acqua estingue la mia sete, nessun fuoco scalda la mia notte, tutto e niente. Cieco l'occhio e oscuro il cuore, terra il cielo e abisso il suolo, arena l'acqua e fuligine il fuoco, la vita senza vita grida, silenzio più vasto dell'universo, angoscia scavata più giù del nulla, grande come te, di cui è vuoto. Ma ora hai mostrato il tuo volto e sono consolato. Con Simone canto, lascia che il tuo servo vada in pace. In pace mi corico e subito mi addormento, tu solo al sicuro mi fai riposare, sereno e tranquillo come bimbo svezzato in braccio a sua madre». Bene. Possiamo chiudere anche noi con la preghiera a Maria, questa Maria che, stando a Marco, era sotto la croce, anche lei. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita. Insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati e in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri e parole vane, ad accogliere il povero e il debole, a non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Il prossimo incontro sarà il 25 di gennaio, fra due mercoledì. E vi ricordo soltanto alcuni appuntamenti importanti per noi in questa settimana. Sabato dalle 4 alle 6 ci sarà il consueto appuntamento con questo ciclo di incontri dal titolo Sulle spalle dei giganti. Ci fermeremo su un racconto particolare, il racconto del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, e cercheremo di analizzarlo, farne una lettura teologica e psicanalitica, e quindi sarà un incontro molto intenso sul Piccolo Principe. Poi domenica faremo il ritiro consueto mensile sui miracoli, sulle guarigioni di Gesù, e affronteremo gli ultimi due guarigioni del Vangelo di Matteo. E poi un'iniziativa che speriamo possa decollare poi a febbraio. È un corso di iconografia che si terrà qui in casa. Sono praticamente un corso non residenziale. Noi facevamo un corso residenziale anni fa, ma questa volta abbiamo optato per 2 ore alla settimana per 5 settimane. Ci sono due opzioni: o al mattino dalle 10 alle 12, oppure alla sera dalle 19 alle 21. Quindi due opzioni, 5 incontri, è un corso che parte proprio dal dal fondamento, proprio dal disegno. Infatti il primo modulo, perché poi ce ne sarà uno primaverile estivo, questo primo modulo è disegno e canoni, proprio l'insegnante parte proprio dal disegno, cosa che non tutti gli iconografi fanno. Il maestro iconografo è Maria Campa, che è una volontaria di questa casa, quindi terrà lei il corso. Ci sono le locandine qua, e anche su di là, sul bancone di là. Se sentite qualcuno, qualche amico o conoscente che fosse interessato a questo mondo, fate un po' di pubblicità, ecco. Va bene, buona serata, buonanotte.